Padre, ti vogliamo ringraziare perché tu sei il Dio della speranza, tu vuoi per noi la vita, la gioia, la consolazione, sei il Dio della nostra liberazione. Ti ringraziamo perché il tuo progetto d'amore non si arresta di fronte agli ostacoli che gli uomini vanno creando. E ti ringraziamo ancora perché tu continui a operare e a portare a compimento i tuoi progetti, malgrado le nostre povertà e spesso la nostra opposizione. Signore Gesù, tu sei venuto per portare a compimento l'opera meravigliosa del Padre. Tu sei venuto per trascinarci con te nel tuo esodo, nel tuo cammino di ritorno verso quella casa che rimane nel nostro cuore come una grande nostalgia, perché siamo destinati a vivere cuore a cuore col Padre, nella sua comunione. Ti ringraziamo perché il tuo amore non ha pace fin quando non ha raggiunto l'ultimo e non ci ha ricondotti tutti a casa. Ti vogliamo ringraziare anche, Spirito Santo, perché tu continui ad essere dentro di noi l'aspirazione a qualcosa di grande, di immenso, di superiore a tutte le nostre povertà e a tutti i nostri desideri, quei desideri umani che rischiano di farci perdere di vista ciò che è essenziale. Tu vieni a spingerci oltre. Ti vogliamo ringraziare perché anche la tua opera è un'opera infaticabile, inarrestabile. Chiediamo di diventare continuamente operatori della tua, di quanto tu ci vai suggerendo. Aiutaci ad essere obbedienti alle tue ispirazioni. O Maria, tu sei stata mandata in mezzo a noi e sei la madre di Cristo e sei la madre nostra e la mediatrice. Insegnaci il segreto della vittoria su ogni paura e su ogni ansietà. Donaci la grazia, ottienici la grazia dell'abbandono totale all'amore del Padre. Amen. Siamo al versetto 25 di questo nostro lungo capitolo 21, e vi ricordate che abbiamo visto diverse situazioni, Gesù che ha cominciato vuol dire non lasciatevi ingannare, quindi la venuta dei falsi profeti che ripetono le cose di Gesù, ma le parole sono le stesse ma la voce è un'altra. Poi abbiamo visto le guerre, terremoti, carestie, pestilenze e poi la persecuzione personale, e Gesù ha detto questo vi darà occasione per testimoniare, non abbiate paura, è un'occasione che vi viene data per crescere, tutti questi ostacoli non vi devono intimidire. E poi aveva aggiunto che grazie al nostro tener duro, grazie al nostro tenere la nostra posizione, non dovremo sopportare la sconfitta, salveremo la nostra vita, cioè vivremo in pienezza la nostra vita, saremo persone veramente realizzate. E poi parla di Gerusalemme, e qui siamo di fronte, dicevo, a una profezia che naturalmente San Luca presenta post eventum, cioè una profezia che per i cristiani che leggevano il Vangelo quando l'ha scritto Luca era già avvenuta, quindi Però Gesù qui la sta pronunciando prima e sta dicendo che perfino Gerusalemme, che era diventato un po' una specie di idolo a cui attaccarsi, verrà meno. Ci sarà questa eremosis, abbiamo visto questa Gerusalemme devastata, ma nel senso della resa deserta, il luogo che non è più che doveva essere il luogo dell'incontro con Dio, se non è l'incontro con Dio diventa un non incontro, quindi un eremo, la terra deserta dove non c'è nessuno. Ricordate, vi fa venire in mente un po' il libro della Genesi, no? La terra era deserta perché non c'era ancora alito di vita, e allora quando noi lasciamo perdere o eliminiamo l'alito di vita che è la Ruah, Yahweh, lo spirito di Yahweh, è chiaro che noi non facciamo se non rendere deserto quello che doveva essere il luogo dell'incontro con Dio, Gerusalemme, Gerusalemme, la città della pace. Ed ora si ritorna a qualcosa di più alto. Adesso la profezia di Gesù, più che una profezia, diventa una vera e propria, un vero e proprio entrare nel linguaggio apocalittico, un linguaggio veramente che fa parte di un certo tipo di letteratura, eh? Non dobbiamo pensare che quello che sta narrando Gesù è qualcosa che accadrà punto su punto, ma è semplicemente un linguaggio paradossale, che, come il libro dell'Apocalisse, un linguaggio immaginoso, che vuole essere invece un linguaggio di rivelazione. La letteratura apocalittica è una letteratura di rivelazione. Apocalipsis vuol dire rivelazione, vuol dire togliere il velo a qualcosa che è nascosto. Quindi apocalittico non vuol dire catastrofico, vuol dire qualcosa che si rivela, qualcosa che era nascosto, non si poteva vedere prima e adesso finalmente è svelato, nel senso che è tolto il velo. Quando si toglie il velo si comincia a vedere ciò che si sta sotto. E ora il linguaggio, quindi, è un linguaggio che sembra catastrofico. In realtà i libri dell'Apocalisse, non è l'unico, questo si dice dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostoli. Ora, la letteratura apocalittica è una letteratura abbastanza presente nell'Antico Testamento. Per esempio i libri dei Maccabei sono libri apocalittici, nel senso che sono stati scritti in periodi difficili per consolare il popolo e per sostenerlo. C'è l'Apocalisse, anche la piccola Apocalisse che si trova nel libro di Daniele, cioè per, in un momento difficile dove si stanno vivendo persecuzioni, incomprensioni, situazioni di disagio, di sofferenza, ecco che la parola di Dio attraverso una letteratura che appunto è apocalittica fa vedere, descrivendo queste cose, guardate che queste non sono le cose ultime, queste passeranno tutte, sono tutte cose penultime, ma c'è qualcosa che rimane per sempre dell'amore di Dio. Quindi questa parte del discorso è piuttosto una parte che riguarda, quindi, tutti noi, non riguarda più Gerusalemme, riguarda tutti noi, e Gesù vuol darci delle istruzioni perché noi possiamo affrontare qualunque situazione di disagio ci capiterà. E allora comincia così: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Vedete, ricordate l'Apocalisse, no? Il sole che si oscura, le stelle che cadono, no? Fa parte di un linguaggio che fa parte di questo tipico, no? Come quando uno legge le favole, cominciano con c'era una volta, quando uno si trova di fronte a un linguaggio del genere, è un linguaggio tipico dell'Apocalisse, un linguaggio preconfezionato. Si parla anche San Paolo, no? Allora squilleranno le trombe degli angeli e allora quelli che sono morti usciranno dalle tombe. Anche San Matteo, e dopo la sua risurrezione molti morti risuscitarono dalle tombe e apparvero da una parte e dall'altra della città di Gerusalemme, per dire che con Gesù finalmente è cominciato qualcosa di nuovo. Finalmente non esistono più freni all'amore di Dio, nemmeno le tombe possono più frenare Dio, la morte è stata sconfitta, per cui anche se il sole, la luna e le stelle cadranno, eccetera, no, vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Ora sapete che il mare e i flutti nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, sono il simbolo del nemico, dell'inferno. Dio che fa attraversare al suo popolo il mare, l'Esodo, in realtà è però il simbolo dell'attraversamento dell'abisso. Il popolo di Israele ha attraversato l'abisso e ne è uscito vivo. E in questo senso diventa l'anticipo di quello che succede con Gesù. Anche Gesù ha attraversato l'abisso e ne è uscito vivo. Famoso, discese agli inferi, il terzo giorno, non vuol dire mica niente che Gesù cosa ha fatto dover discendere agli inferi, cosa c'era giù degli inferi, no, discendere agli inferi vuol dire che Gesù ha attraversato il male e ne è uscito vivo, mentre noi se attraversiamo il male ci finiamo male, lui invece no, ha attraversato il male e ci è uscito vivo, e quindi se Gesù è il risorto può benissimo attraversare il mio male, può attraversare i miei inferi, il mio abisso che ho dentro e uscirne vivo e eliminare l'abisso che c'è dentro di me. Questo è il significato nel credo del discesa agli inferi il terzo giorno risuscitò la morte, che se no che ha acceso la fantasia di molta gente, un po' aiutati dai molti quadri che pittori di ogni epoca hanno fatto, no? Questo Gesù che con in mano la bandierina della vittoria sta scendendo agli inferi e via, e tutte le anime del, e allora e i padri della Chiesa hanno inventato il colloquio con Adamo, no? Allora vede Adamo, exurge qui dormis, sorgi tu che dormi, vieni fuori, quindi questo pure famoso quadro che si trova nella comunità Cenacolo a Međugorje, no? Questo Gesù risorto che prende per i polsi Adamo ed Eva e li tira fuori dalle tombe. Cioè, questo vuol dire che la morte è sconfitta, quindi ci saranno fragore di mare, di flutti, cioè il demonio si scatena e siccome il male, mare uguale male, si sta scatenando, gli uomini moriranno per la paura e l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Cioè qui bisognerebbe stare attenti anche a quella, la traduzione sulla terra, no, non si intende sul suolo terrestre, piuttosto il greco non è epitesges, qui si dice te oikumene, cioè è qualcosa di più, cioè potremmo dire nell'universo che allora era conosciuto, l'ecumene, cioè là dove ci sono tutti i popoli, laddove c'è l'uomo, ecco lì ogni uomo, gli uomini che si lasciano prendere dalla paura, ecco, saranno schiacciati da questa paura. Quindi è come se avessimo qui due quadri, avete in mente un po' le icone che si aprivano come una porta, no? Allora immaginate su una parte c'è l'illustrazione di questo sole che si oscura, le stelle e gli uomini che si disperano, la paura, l'angoscia, perché chi si lascia prendere dalla paura poi è vinto dalla paura. Di solito la paura non fa se non realizzare ciò che noi temiamo, ma coloro che invece sono con Cristo non hanno paura. Allora gli uomini che si lasciano prendere dalla paura moriranno per la paura. E soprattutto, ecco qui il paradosso, moriranno per l'attesa di ciò che dovrà accadere, ma come? Se non è ancora accaduto, cioè già il pensiero di ciò che dovrà accadere li farà morire, no, uno può morire spaventato di qualcosa che poi non accadrà mai, basta il pensiero, no? Quando le nostre illusioni, le nostre immaginazioni ci schiacciano, ed è interessante vedere perché gli uomini, ma perché gli uomini si sono pasciuti di cose apparenti, Le apparenze ti schiacciano, le apparenze, le cose irreali che comunque vengono create, possiamo immaginare tutto ciò che sta dietro il virtuale, no? Ecco, il virtuale ti schiaccerà, dai guadagni virtuali agli amori virtuali, alle relazioni virtuali, tutto, cioè tutto ciò che non è veramente autentico, perché alla fine perfino c'è la paura virtuale, perché è l'angoscia di quello che starà accadendo. Lo ricordate quando negli anni 30, credo, o 40, forse 30, Orson Welles aveva fatto una famosa trasmissione alla radio in America sull'invasione degli extraterrestri, e lui aveva recitato tutta questa cosa, poi è finita in un film questa cosa qui, ma recitando questa, la gente accendeva la radio, c'è stato un panico e un caos in tutta l'America, sono dovuti intervenire i pompieri eccetera, perché la gente si muoveva, fuggiva, c'era questa invasione degli extraterrestri, ci assomiglia un po', capite, a quando Arbore aveva inventato il cacao meravigliao, che la gente andava nel negozio dal droghiere a dire: mi dia il cacao meravigliao, perché effettivamente a forza di vivere nell'illusione finisci per credere nell'illusione ed essere schiacciato dall'illusione. Quindi in pratica Gesù sta presentando qualcosa di abbastanza ridicolo, perché si muore per l'attesa di ciò che dovrà accadere. Ma come? Se non è ancora accaduto comincia già a morire. Ma sì, perché quando tu ti lasci prendere dalla paura, ricordate che la paura, l'angoscia, l'agitazione hanno un unico padre, è il padre della menzogna. Ricordate che subito dopo il peccato, qual è l'esperienza? La prima esperienza di Adamo ed Eva, la paura, subito. Adamo, dove sei? Ho avuto paura. La paura, la prima esperienza è la paura. Quando tu ti allontani da Dio vivi nella paura, e quindi il nostro Dio non è il Dio della paura, il nostro Dio è il Dio della scioltezza, della libertà, della gioia, della consolazione. Se tu stai facendo esperienza di paura, è sicuro che lì non c'è Dio, né agitazione né paura. E allora qui ci si ritrova di fronte a questa gente che sta aspettando qualcosa che non sa neanche che cosa, ma se non lo sai, perché deve aver paura? Per la paura e per l'attesa. È proprio così, nel greco è apophobu, è paura, fobia, non è il timore, che è quella realtà di piccola ansietà, no? Ma è veramente la fobia, no? La fobia vuol dire proprio la paura, qualcosa che ti terrorizza a tal punto che non ragioni più. Quando uno è preso da questa angoscia terribile che ti fa addirittura morire. E poi dice: le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. E qui siamo di fronte a una citazione del profeta Daniele, e infatti aggiunge: vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. E anche qui è Daniele, ricordate la visione dei quattro animali che sorgono dal mare, l'abisso, l'oceano, cioè il grande abisso, che sorgono, che vengono dall'inferno, dal male, mare, quattro animali, il numero 4 è il numero della terra, nord, sud, est, ovest, quattro animali agghiaccianti, terribili, armati di unghie, denti, eccetera, sono il simbolo di quattro imperi che vengono dal male. Questi imperi agghiaccianti, terribili, cercano di dare la scalata al cielo, cioè di abbattere Dio, no? Ed ecco, siamo al capitolo 7 di Daniele, ed ecco invece che vidi uno simile a un figlio di uomo venire dal trono di Dio, cioè non dall'abisso. Allora, simile a un figlio di uomo vuol dire disarmato, senza culei, senza artigli, senza zanne, senza veleno, ma uno disarmato, uno povero, però viene da Dio, viene dall'alto, non dal basso, e questo che viene da Dio, quindi da una nube, ricordate che San Giovanni nell'Apocalisse riprenderà questo tema, che viene una nube leggera, e che arriva e che dice getta la falce e mieti, no? E quindi, oppure, quindi viene mietuto il grano, perché l'umanità è matura, e poi vengono mietute le uve, pigiate nel tino dell'ira di Dio, cioè tutta questa visione che finalmente il male è sconfitto. Allora tutti coloro che si sono fermati al virtuale, chiamiamolo così, le belle pietre, i begli ornamenti del Tempio, coloro che hanno cercato la consolazione nelle cose banali, nelle cose che poi verranno meno, naturalmente verranno schiacciate da queste consolazioni che hanno cercato, ma coloro che invece si sono fidati di Dio, coloro che hanno fissato lo sguardo su Gesù, avranno un'altra soluzione. Infatti dice, ecco che... quindi Dio Gesù che viene con grande potenza e gloria, quando cominceranno ad accadere queste cose, adesso si rivolge ai cristiani, prima c'era la visione di coloro che si sono pasciuti dell'illusorio, delle banalità, del virtuale, e invece voi che invece avete puntato sulla verità, che non avete perso di vista me, allora voi, quando cominceranno ad accadere queste cose, dice, alzatevi, bellissimo, anacupsate, è proprio il tirarsi su, ma voi avete detto che c'erano queste cose, voi dormivate, cioè gli altri morivano di paura, ma voi eravate lì a dormire tranquilli tra due coperte e i piumini, perché non avevate paura, gli altri temevano e voi eravate tranquilli e sereni. Adesso potete benissimo alzarvi, è finita la notte, ecco, è l'alzarsi di quando finisce la notte, è il sollevare il capo di quando finalmente hai dormito tutto il tempo e pac, oh, ti svegli, sta succedendo qualcosa di bello, è proprio questo tirarsi su, no? E poi ancora alzate il capo, la seconda cosa, e parate, cioè alzate la testa, alzare e parate tasche falas, il mon. Alzate la vostra testa, alzate il vostro capo dal cuscino, mentre eravate, sembravate morti voi, gli altri si davano da fare, e il loro darsi da fare è stata una vera morte, e il loro darsi da fare era paura, era angoscia, era ansietà, è l'agitazione di coloro che hanno scelto l'illusorio. Ma voi invece che avete scelto la verità, dormite, state tranquilli, no? Ricordate la tranquillità di Gesù sulla barca, mentre c'è in giro l'agitazione. Gli apostoli muoiono di paura e Gesù dorme. Ma Signore, infatti dice, non ti interessa che noi moriamo? Infatti Gesù dice di paura, perché dice, di che cosa avete paura? Perché avete paura? La paura di morire, la paura di morire ti fa morire prima, la paura di finir male ti fa già anticipare la morte. Invece voi, che avete capito come vanno le cose, avete dormito, vi siete addormentati anche voi sulla barca, mentre le stelle, il cielo, gli avvenimenti, le situazioni, tutto si muoveva in maniera caotica e terribile, voi non avete perso di vista colui che viene dalle nubi del cielo. Quindi qui potremmo dire, infatti io ho dato il titolo, questi tre versetti dal 25 al 28, quattro versetti, ho dato questo titolo, ciò che attende il cristiano. Che cos'è che attende il cristiano alla fine? Non la paura, non l'angoscia, ma ciò che attende il cristiano è invece la polutrosis, che qui viene chiamato la liberazione. Potremmo dire ancora meglio, le vostre catene sono sciolte. C'è dentro il verbo luo, che vuol dire proprio sciogliere, ma anche sciogliere le catene, eravate come legati alla catena, eravate anche voi, questo mondo vi teneva un po' avvinti, un po' avvinghiati, finalmente potete finalmente alzarvi, levare il capo e lasciare che le catene cadano. È cominciata la liberazione. Ecco qui il paradosso, vedete, da una parte, vi dicevo, le due immagini, no? Le due facciate, le due pagine dell'icona, da una parte l'immagine agghiacciante della paura, dell'angoscia, dell'agitazione, e dall'altra parte il cristiano che dorme, che fissa il suo sguardo su Gesù, che finalmente si alza e dice, è arrivata l'alba, dice Paolo, ricordate, no? La notte è passata, il giorno si è fatto vicino, mettete da parte le armi della notte, ma indossate le armi della luce. Camminiamo onestamente come in pieno giorno, lettera ai Romani. Questo camminare in pieno giorno, io avevo fatto un ritiro con questo titolo, prendendo una frase di Isaia, sentinella, che punto è la notte? E la risposta di Paolo, la notte è passata, il giorno ormai è vicino. Ecco, la notte è finita. Per chi vede Gesù, la notte è finita. Per chi fissa lo sguardo su Gesù, è finita la paura, l'angoscia, è stata sconfitta. Certamente è una visione, potremmo dire, apocalittica, perché è consolatoria. Ci dice, qual è la mia consolazione? La mia consolazione è che non sono uno sconfitto. La mia certezza è che io sono già vincitore con Cristo, partecipo già della risurrezione, e quindi ciò che mi attende è già vittoria, e io sono già vincitore adesso. In mezzo a tutte queste cose, ricordate San Paolo, sempre capitolo 8 della lettera ai Romani, noi siamo super vincitori, in virtù di colui che ci ha amato, né morte, né angeli, né potestà, né eccetera, niente e nessuno ci potrà mai sconfiggere, perché grazie all'amore di Cristo noi siamo diventate creature nuove, non dobbiamo più aver paura di nulla. Capite allora che tutto questo discorso del capitolo 21 di San Luca non è un racconto da far accapponare la pelle, che ci mette di fronte a qualcosa di terribile che accadrà, ma piuttosto un racconto che ci vuole consolare di fronte a tutte quelle cose brutte che comunque devono accadere e che accadranno, perché continuano ad accadere. Pensate a quante guerre mondiali, pensate al secolo passato, il Novecento, ci sono stati più morti, più martiri, il 60% di tutti i martiri dalla storia della Chiesa, dall'inizio, da Gesù fino al 2000, il 60% è avvenuto nel Novecento, il 60% in un secolo e il 40% in 19 secoli. Pensate un po' cosa vuol dire questo. Vuol dire che questo era il famoso secolo del progresso, il secolo della fine del grande oscurantismo. È interessante vedere il famoso ballo Excelsior di Manzotti, che è stato rappresentato alla Scala verso la fine dell'Ottocento, e in cui si diceva finalmente il nuovo secolo, il Novecento, sarà un secolo dove l'oscurantismo verrà. Infatti i due protagonisti, è un balletto simbolico, uno di quei balletti simbolico tipo Polpettone che si usava, anche interessante da vedere, perché poi è stato messo in scena ancora qualche anno fa, penso nel 2000, giù di lì. E allora è interessante perché i due protagonisti essenziali sono, da una parte, un ballerino che fa l'oscurantismo, tutto vestito di nero, e detto oscurantismo ci sta la religione, ci stanno le credenze religiose che sono etichettate come superstiziose, oscurantiste, eccetera. Dall'altra parte la ballerina, la prima ballerina vestita, che è la luce, quindi da una parte la luce, che è il progresso, che è il successo, che è le grandi scoperte e tutto quanto, che da ora in avanti non ci sarà più niente di male. Perché? Perché male, lo che è l'oscurantismo, che è la mancanza di intelligenza dell'uomo, ricordate il famoso detto, anche il famoso quadro di Goya, il sonno della ragione genera mostri, E poi l'altro libro invece di Cavalleri, di Lino Camilleri, scusate, Lino Camilleri, che è interessantissimo, se lo trovate è molto bello, che è intitolato I mostri della ragione, dove Lino Camilleri, grande giornalista, molto bravo, storico, sono uscite due edizioni, adesso è uscita un'edizione aggiornata, dove lui fa passare non i mostri che nascono dal sonno della ragione, ma è quando la ragione si sveglia che genera mostri. E allora lui ha scritto il libro paradossale Il sonno della ragione, e fa passare punto per punto tutti i fatti della storia mondiale per far vedere che è proprio la ragione troppo sveglia che genera mostri, quando il cuore è soffitto, quando tu stacchi la ragione dal cuore e l'uomo comincia a ragionare solo con la testa e lascia da parte il cuore e lascia da parte l'anima, e in quel momento davvero vengono fuori i mostri, esattamente l'opposto. E noi abbiamo visto tutti i mostri del Novecento, dalla bomba atomica, mia madre che non ha fatto grandi studi, ha fatto la quinta elementare e non ha neanche finito perché il giorno in cui c'erano gli esami era malata, e poi quindi mio nonno ha detto adesso i tuoi studi li hai fatti, con sette figli allora non si poteva scherzare, poi se c'erano poi l'ortaglia da lavorare una e l'altra, e poi le figlie soprattutto, i tuoi studi ce li hai, mia madre era nata nel 17 e allora aver fatto gli studi dell'elementare, esattamente, anche se non avevi ricevuto l'istruzione fino alla quinta, cioè aveva fatto la quinta ma non ha fatto gli esami, e però mia madre quando io le dicevo mamma ma tu non rimpiangi mai i tuoi tempi, e lei diceva no, perché abbiamo avuto due guerre, ci mancava da mangiare, ci mancava le cose essenziali, non avevamo l'acqua in casa, non c'era riscaldamento, si stava male, non c'erano neanche, se dovevi avere qualche soccorso per la malattia dovevi pagare, e non c'erano i soldi, adesso vuoi mettere adesso come si sta bene, per dire, non è che questo, cioè in fondo è vero, c'è un benessere che tuttavia non si è tradotto in un cambiamento profondo dell'uomo, è quello che Suor Elvira distingue tra il benessere e il benavere, che è un'altra cosa. La nostra società non è la società del benessere, è la società del benavere, che poi si traduce in un malessere. Il comunismo non è riuscito a distruggere il cristianesimo, il consumismo sì. Tutti i paesi dell'est finché c'era il comunismo hanno resistito, anzi il cristianesimo ha resistito di più. Più c'era il comunismo e c'era la persecuzione, più il cristianesimo ha trionfato. È arrivato il momento del consumismo. E allora ecco il flauto che ti addormenta, che ti rincoglionisce. Ricordate cosa diceva Iannacci nella sua famosa canzone. La televisione, la dà la forza ad un leone, la tendurmenta men cui un. È vero, questo proprio, è questa la forza che ti svilisce, è lì. Ecco, allora, qui siamo di fronte a qualcosa di nuovo. Colui che non si è lasciato irretire da queste illusioni, vede la vittoria. Quindi, vedete che è un discorso, questo estremamente attuale. Gesù non sta presentando qualcosa di catastrofico, di brutto, ma ti sta facendo vedere dove sta la verità. Ecco le due pagine che abbiamo visto qui, queste due immagini, l'una nera e l'altra rosea, che non è quella del ballo Excelsior, ma è esattamente l'opposto, cioè l'oscurantismo è dall'altra parte e non è da questa parte dove lo vorrebbero far apparire coloro che invece presentano la fede o tutto ciò che riguarda Dio in tinte fosche. Notate bene che il nemico è specializzato a manipolare la verità e a farla apparire esattamente l'opposto di quello che è. Interessante anche un libro di Lewis, l'ultimo della sua trilogia, quell'orribile Forza, dove c'è, che è un libro un po' grosso, più di 500 pagine, un po' di palloppo, però abbastanza interessante perché secondo me un libro scritto negli anni 40, potete immaginare, quindi veramente profetico, laddove viene presentato questo progresso che poco a poco viene a distruggere tutta la faccia della terra. Cioè, questo cosiddetto virgolette progresso, che non è proprio veramente il vero progresso, il progresso che va contro l'uomo non è progresso, è il progresso è quello che fa crescere l'uomo, che lo fa diventare più umano. Non basta essere uomini, bisogna essere umani. Ricordate che proprio a Natale si legge la famosa lettera di Tito, è apparsa l'umanità del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, cioè un Dio che ci insegna ad essere umani prima ancora che uomini. Si può essere uomini perché generati da un uomo e da una donna, ma essere disumani. Ecco cosa vuol dire il vero progresso, farci diventare umani, cioè capaci di riconoscere i nostri limiti. È interessante che umano deriva da humus, terra, cioè qualcosa che uno che ha i piedi in terra, come la parola humilis, quindi che colui che ha i piedi ben in terra, che è cosciente del proprio essere polvere, ma questo non lo avvilisce, ma cosciente del proprio limite è capace di guardare oltre e di guardare, ecco qui, sollevare la testa e sapere che siamo già in una condizione di liberazione, di apolutrosis, le tue catene stanno cadendo, finalmente tutto ciò che era illusorio sta venendo meno e finalmente si vede da che parte sta la verità e la luce, perché finalmente potremmo dire è arrivato il momento decisivo. Credo che anche qui abbiamo tanti elementi di speranza, no? Il Vangelo è sempre sorgente di speranza, non ci fa mai venire la paura quando leggiamo il Vangelo. La parola del Signore è sempre capace di farci vedere la bellezza e la gioia dell'essere figli di Dio, la speranza che ci attende ma che è già cominciata, perché la vita eterna non è qualcosa di dopo, non è qualcosa di già cominciato, perché se è eterna è già cominciata, se no è solo futura. E molto spesso uno pensa alla vita eterna come l'eterno riposo, dona loro Signore, non c'entra niente. La vita eterna è eterna perché è già cominciata, se no non è eterna, è solo futura. Gesù non ci ha promesso la vita futura, ma la vita eterna, che è un'altra cosa. E lui ci ha detto, questa è la vita eterna. Conoscere te, unico vero Dio, è colui che hai mandato Gesù Cristo. E dunque noi siamo già, nella misura in cui tu riconosci Cristo, in cui tu fissi lo sguardo su di Lui, sai che Lui è il vincitore disarmato, ma vincitore disarmato, perché viene da Dio, è un figlio di uomo, ma viene da Dio, e se viene da Dio è vincitore, non è armato di tutte le armi che dà l'umanità e che dà la società, no, di fronte alla società è ridicolo, fa ridere se si vuole, ma è l'unico che vince, colui che stando sulla croce attira a sé tutti, paradossale, come si fa ad attirare quando si sta su una croce? Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me, è qui, e possiamo allora anche noi risvegliarci e dire taci, calmati di fronte a tutte le tentazioni, a tutte le tempeste, a tutti i flutti che sembrano intorno a noi agitare il mondo, agitare la nostra vita, il nostro mondo, piccolo piccolo. Bene, chiediamo al Signore di farci gustare questa parola, di farcela gustare nel profondo, farcela diventare vita, per cui nei momenti di sconforto, di difficoltà, di tentazione, il leggere queste parole credo che ci danno ottimismo, fiducia, slancio, coraggio, gioia. Invece di essere dei cristiani depressi, si può diventare dei cristiani pieni di gioia, di consolazione. È questo che la parola di Dio vorrebbe fare, perché è questo ciò di cui la nostra umanità ha bisogno. Ci sono già troppi cordi neri che vengono ad annunciare sventure, no? Qui non c'è niente di sventura, qui c'è tutto di speranza, è tutt'altra cosa.